cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi. Il giorno dopo lo 0-0 tra Monaco e Juventus si è definito il tabellone dei playoff. Come ben sapete, la Juve avrà due alternative, o il Galatasaray di Osimhen oppure il Bruges, che l'anno scorso avevamo incontrato durante proprio questa fase e avevamo impattato 0-0. Ricordiamo che il Bruges l'anno scorso poi ai playoff eliminò l'Atalanta. Insomma, ieri sera è stata una partita noiosa, una partita in cui non è successo quasi niente. Nel primo tempo abbiamo rischiato di andare sotto, nel secondo tempo si è visto veramente molto poco, a dispetto invece di un'ultima giornata in cui nel resto d'Europa spesso ci sono stati incontri avvincenti, pieni di gol e di emozioni fino all'ultimo secondo, con, diciamo, il capolavoro di sceneggiatura della rete di Trubin, il portiere del Benfica, che ha garantito ai lusitani, che avevamo appena battuto, di vincere 4-2 con Real Madrid, di passare loro e di eliminare il Marsiglia di De Zerbi. Pensate che era una probabilità, quella di eliminazione della squadra francese, dello 0,0005, eppure si è verificato. C'erano molte poche possibilità per noi di passare tra le prime 8, e non si è verificato. Va detto che però fino a un quarto d'ora dal termine questa possibilità era ancora in atto, ma dalla Juve sono arrivati veramente pochi segnali di vita. E io vi chiedo due cose oggi, se volete partecipare naturalmente, come sempre, al 340-5425-324, sia con i vostri messaggi che con i vostri vocali. Qual è la valutazione di ieri? Nel senso che io credo che si possa, mai come ieri, guardare davvero il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, nel senso che chiaramente è stata una partita molto deludente, una partita che qualcuno giustamente mi ha anche scritto mi ha fatto addormentare, era proprio così, e però dall'altro il risultato ci porta a quello che abbiamo meritato e a un playoff credo normale, nel senso che certamente vincendo avremmo incontrato il Monaco o il Karabag, che sono probabilmente due avversari un po' più morbidi di Galatasaray e Bruges, questo ci dicono anche le classifiche, appunto. Però poi in vista degli ottavi, qualora naturalmente si passasse, dobbiamo sempre ragionare sulla carta, noi avremmo un inglese, ovvero il Liverpool e il Tottenham. Guai trasferire troppo quello che succede nei campionati, nelle coppe, perché sono due competizioni diverse. Però il Liverpool e il Tottenham quest'anno non stanno facendo benissimo. Se noi ieri avessimo vinto, paradossalmente avremmo trovato il Chelsea, che è la squadra campione del mondo in carica, come ben sapete, e il Barcellona, che è la squadra in testa alla Liga e che ha una forza d'urto direi notevole, con la quale diventava difficile magari misurarsi. E perdendo, come è successo all'Atalanta, il rischio era quello di arrivare in fondo a chi è passato nei playoff e poi di prendere, ed è questo il livello più grave che bisognava assolutamente cercare di evitare ieri sera, di prendere le prime due, eventualmente agli ottavi, ovvero l'Arsenal e il Bayern, che mi sembrano le due squadre in questo momento più forti in Europa. Poi ricordiamoci una cosa che è sempre molto importante: qui si è chiusa una fase, adesso inizia il sale della competizione. A noi piace molto la Champions League, credo da sempre, proprio perché le gare sono eliminazione diretta, i calcoli sono molto pochi e andata e ritorno garantiscono grande spettacolo. E nel corso di questi anni tante volte le finaliste non sono state le squadre che hanno brillato di più nella prima fase. Anzi, aggiungo, quest'anno, come avete visto, ci sono ben 5 inglesi su 5 che sono passate agli ottavi, a conferma della superiorità tecnica, economica, culturale, mi verrebbe anche da dire, della Premier League. Dopodiché l'anno scorso sappiamo benissimo che né il Paris Saint-Germain né l'Inter, cioè le due finaliste, appartengono al campionato inglese e quindi tutto può capitare. Anzi, il Paris Saint-Germain l'anno scorso è andato più volte vicino all'eliminazione e poi sapete benissimo come in finale abbia fatto invece un capolavoro, arrivando tra l'altro alla sua prima volta in Champions League come vincitrice. Quindi tutto va ancora definito, tutto va ancora capito, però indubbiamente ieri qualche segnale diciamo di normalità noi l'abbiamo dato. Io non voglio assolutamente drammatizzare lo 0-0 se non per un aspetto che mi sembra urgente sul quale riflettere. Spalletti ieri ha fatto un azzardo anche motivato, poi chiaramente questi sono discorsi che possiamo fare col senno di poi, nel senso che sapendo che vincendo non avremmo ottenuto gli ottavi, pazienza, però va anche detto che, ripeto, fino a un quarto d'ora al termine ci stavamo mangiando un po' le mani. L'azzardo qual è stato? È stato quello di provare tanti cambi e quando si cambia troppo è molto difficile che si abbia la possibilità di esprimere un grande gioco, a meno che tu abbia già una forza tale e una conoscenza tale da poter arrivare a questo. Non è il caso della Juve in questo momento, non è il caso di una squadra che secondo me sta elaborando bene una lista di titolarissimi, ma sulle riserve a maggior ragione se le metti troppe insieme. Ieri ogni reparto ne aveva uno, almeno uno, c'è il rischio di perdersi. In più il carattere di una partita dove la posta in palio era tra virgolette un po' indefinita, non precisissima, ha portato allo spettacolo veramente sonnolento che abbiamo conosciuto ieri. Vedo già messaggi e vocali, daremo spazio come sempre a voi, come ben sapete quando sono in trasmissione, perché mi piace sentire il vostro parere, quindi andiamo a sentire con Manuel in regia che vuole ascoltare da me il termine vocale.
Paolo, gran brutta partita, questo una delle più brutte partite dell'intera giornata della Champions, sicuramente di due squadre che non devono farsi male. E questa è la dimostrazione di quello che ha detto il nostro allenatore, che se la squadra non gioca insieme, infatti si è vista una squadra molto lunga, scollegata completamente tra le parti, anche i talenti non possono fare differenza. Così subentro di Yıldız e di De Grova sono serviti a poco, però ci sta. Un abbraccio Paolo.
Ciao Vittorio. Sì, questo è quello che secondo me è anche emerso, no? Cioè, nel senso che io ho trovato appunto a priori la formazione di Spalletti, che peraltro era largamente annunciata, come sapete, perché aveva dato delle indicazioni, qualcuna, non tutte, perché non voleva soprattutto dare un'idea agli avversari sul modulo che noi avremmo impiegato, però aveva dato delle indicazioni sui giocatori, sapevamo quindi che qualcuno sarebbe stato a riposo e qualche un altro avrebbe avuto la possibilità di esprimersi, però la risposta del primo tempo è stata abbastanza imbarazzante. La Juve ha rischiato di andare sotto, Perin ha fatto subito un erroraccio, poi ha corretto diciamo questo inizio sconcertante con due belle parate, la Juve davanti è stata inesistente. Cosa fa Spalletti in questi casi? Spalletti interviene subito e questo sembra molto positivo, anzi io credo che sia veramente una delle cifre distintive del nostro nuovo tecnico e che questo abbia portato a migliorarci molto. Quindi io pensavo che con l'ingresso di Yıldız, più che con quello di Azic, che francamente mi sembra un po' lontano dal livello della Juve attuale, quella che per intenderci abbiamo visto col Napoli, ci fossero dei benefici. Invece hai ragione Vittorio quando dici se una squadra è scollegata, e ieri lo era particolarmente, c'erano anche spazi ampi, eppure tutte e due le squadre hanno commesso tanti errori nei passaggi, alla fine neanche il fuoriclasse riesce ad emergere. Ed è stato anche quello che ha detto Spalletti poi peraltro a fine gara, parlando di gara sporca, di partita problematica nella quale gli spazi erano tali da creare molta confusione e non si è vista mai della qualità. Resta il fatto che la Juve ieri addirittura abbia ottenuto quasi un piccolo record, nel senso che era da 6 anni che la Juve in Champions non faceva una partita senza centrare lo specchio della porta. Solo 5 le conclusioni complessive e addirittura, appunto, mai un tiro. Insomma, partita da dimenticare, i cui effetti però non sono particolarmente negativi e quindi, diciamo, perdonabile da questo punto di vista. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo, Bruno Cuneo, buona giornata.
Ciao Bruno.
Ma a me è stata la sconfitta delle riserve, io la vedrei così, perché era l'occasione per chi gioca poco di farsi vedere, no? Gli Open Day, com'è, ormai che cosa ho persa. Anche Cabale è stato, cioè, inutile, proprio veramente zero. Cioè, ecco, era l'occasione buona per questi. Questi non hanno sfruttato l'occasione, questo bisogna dirlo. Magari, per carità, inconsciamente, non so, però non l'hanno sfruttata, e questo è, secondo me, Spalletti tirerà poi anche le somme di questo. Perciò ci vuole anche magari che il mercato oggi si svegli un pochettino, prendere qualcuno in avanti, perché abbiamo visto che in avanti siamo abbastanza evanescenti, no? Vedremo come andrà il mercato. Adesso bisogna tenere dritto, ritornare ad essere la Juve vera a Parma, e poi andremo in Coppa, vedremo cosa succederà. Io sono tutte le due, magari preso ancora il Bruges, però tanto bisogna giocare le partite.
Sicuramente, io credo che quando arrivi a giocare l'eliminazione diretta, a meno di casi veramente clamorosi, cioè, ti fosse capitato una big nella parte del tabellone prevista, il resto è abbastanza equivalente. Non sottovalutiamo il Bruges ha fatto una buona Champions, è una squadra che negli ultimi anni è cresciuta molto. Ripeto, l'anno scorso eliminò l'Atalanta e lo fece con una prestazione a Bergamo veramente rilevante. E quindi, per carità, noi sappiamo benissimo che giocare in Turchia non è facile, abbiamo un precedente storico che ricordiamo tutti, c'è il fantasma Osimhen, mi sento anche di dire, però insomma, Bremer e la nostra difesa in generale possono anche, e si sono già misurati con questo giocatore che è fortissimo, ma che non è che ha spaccato tutto in questa Champions, pur avendo chiuso il girone questa fase con 6 reti. Sì, sconfitta delle riserve, però io direi ieri anche un po' sconfitta di Spalletti, perché le scelte, io penso sempre che le riserve, metterle tutte insieme, non siamo in precampionato, è difficile che ti diano una grande risposta d'insieme. Se vogliamo parlare di prestazioni individuali, le riserve hanno confermato di essere delle riserve, purtroppo, e questo io non so se lo si può correggere sul mercato nell'ultimissimo periodo, però indubbiamente ieri non abbiamo avuto nessuna risposta particolarmente positiva da chi finora ha giocato meno, e questo ci deve un po' preoccupare. Andiamo a parlare degli ultimi movimenti di mercato nel consueto appuntamento quotidiano con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Lorenzo, ormai siamo addirittura d'arrivo e ti chiedo se alla luce anche, insomma, delle risposte piuttosto precarie di ieri, no? Piuttosto deludenti da parte delle seconde linee della Juve, secondo te si sta pensando a un'accelerazione, a veramente buttarsi con ancora più foga su Colomwani o addirittura su qualche altro profilo in altre zone di campo, oppure se ormai secondo te, insomma, le trattative, quelle che ci sono imbastite, non si può inventare nulla di nuovo?
No, si può sempre inventare qualcosa di nuovo, questo è fuori discussione, anche perché, insomma, la questione relativa a Colomwani non è che si sia semplificata dopo ieri sera, secondo me, perché, insomma, un allenatore come Frank del Tottenham, che arriva alla sfida decisiva dove può qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale di Champions, cosa che poi ha fatto, ti mette dal primo minuto Colomwani e ti fa capire, insomma, che non credo sia molto propenso a lasciarla andare via. Poi decide lui? Probabilmente no, decide il giocatore insieme alla società, e questo ci mancherebbe altro, e anche insieme al Paris Saint-Germain. Però, insomma, secondo me il tecnico del Tottenham si opporrà alla possibile cessione di Colomwani, anche perché non solo l'ha mandato in campo al primo minuto, ma poi ha anche segnato il gol dell'1-0. Detto questo, è una trattativa complicata, ma questo non è una novità. La Juve ci sta provando, però poi dal momento in cui magari il Tottenham si convincerà a dar via, a lasciar partire Colomani, poi c'è da fare i conti col Paris Saint-Germain. E quest'estate, insomma, non è che la Juventus si sia lasciata bene con il club parigino proprio nella trattativa Colomani. Però mai dire mai, perché nel mercato può succedere veramente sempre tutto, e anche le cose più incredibili. Quindi diciamo che la Juventus ci proverà ancora fino all'ultimo giorno possibile, fino a quando non avrà la certezza che non lo potrà più prendere, e proverà a prenderlo. Anche perché secondo me ieri nelle scelte di Spalletti non c'è tanta verità in quello che poi ha detto nel post partita, ovvero ma tanto anche vincendo non saremmo arrivati tra le prime otto. Va bene, certo, facile dirlo dopo il 90esimo, ma insomma, se la Juve avesse vinto con tanti gol di scarto, ci sarebbe stata una possibilità almeno fino a 10 minuti alla fine, perché quando ha segnato l'Inter, certo, era l'81esimo, l'Inter era ottava. Quindi insomma, la Juventus stava sfidando una squadra che non era certo la migliore del mondo, e quindi avrebbe potuto fare tutto un altro tipo di partita. Secondo me però Spalletti ha voluto mettere a nudo le difficoltà di una rosa di rincalzi che non è all'altezza, e l'ha voluto fare davanti agli occhi di John Elkann, se ce ne fosse stato bisogno. E quindi diciamo che può essere stata anche un tentativo di Spalletti di mostrare quanto le seconde linee non siano proprio all'altezza.
Senti, ipotesi Norton Caffi, qual è la situazione? Perché chiaramente abbiamo sempre detto, insomma, la Juve sta cercando delle operazioni in prestito, ma anche per il difensore del Genoa c'è questa possibilità, e perché il Genoa dovrebbe sedersi a una trattativa di questo genere? Com'è la situazione?
Allora, la situazione è che la Juventus ha fatto un sondaggio, sta cercando di capire se ci sono i margini di intavolare una trattativa in così poco tempo. In questo caso vi dico che, insomma, quando poi a un giocatore gli arriva una proposta della Juventus, è un giocatore che gioca nel Genoa, con tutto il rispetto per il Genoa, che però chiaramente non è una squadra che fa la Champions, è chiaro che il giocatore entri un po' in crisi, no? Perché dice sì, da una parte devo tanto a questo club, ma dall'altra occasioni di questo genere non so quante volte passeranno nella mia vita. Quindi è chiaro che nel caso in cui la Juventus, come parlerà con l'entourage del calciatore, a quel punto, capito, la volontà del giocatore varrà tanto. E quindi ti dico che è questo il perno su cui cercherà la Juventus di far girare questa trattativa in così poco tempo. Quindi la possibilità c'è, il Genoa chiaramente non è contento, non sarebbe contento di cederlo, e in questo caso la Juve secondo me dovrebbe fare uno sforzo nel caso in cui il Genoa apra la cessione sulla formula. È chiaro che la Juve adesso a titolo definitivo non lo può prendere, però lo sappiamo come funzionano, no? I titoli definitivi mascherati ce ne sono a bizzeffe. Puoi fare il prestito con obbligo secco, puoi fare il prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, e la Juve ci potrebbe mettere la qualificazione in Champions, che quindi avrà tutto, insomma, tutte le ragioni del mondo per inseguirla. E quindi dai, è una trattativa che
può andare in porto ancora. Può andare in porto,
sì, esatto.
Senti, mi dai su un'ultima valutazione su il nuovo prestito di Douglas Luiz all'Aston Villa? Può essere il luogo dove rinasce? Quali sono le prospettive?
Ma io penso che la Juventus lo speri che possa essere il luogo dove possa rinascere Douglas Luiz, perché insomma anche al Nottingham Forest ha fatto tanta fatica, alla Juve non ne parliamo, e ridarlo al club che aveva convinto di fatto la Juventus a spendere tutti quei soldi per Douglas Luiz può essere una chiave. La cosa che insomma fa sorridere è che insomma la Juve l'ha pagato 50 milioni, e qualora il Nottingham Forest, dovesse riprenderlo l'anno prossimo, dovesse far scattare il diritto di riscatto, lo pagherebbe la metà, dopo 2 anni se lo riprenderebbe alla metà. Però la Juventus, dai, l'ha già fatto in passato, anche, ha fatto anche di peggio con Pogba allo United, dai, quindi ci può stare anche questa cosa di Douglas Luiz. La Juventus comunque con l'ammortamento e tutto sarebbe quasi alla pari, quasi pari, anche perché poi ci dobbiamo mettere i soldi che ha preso dal prestito del Nottingham Forest, quelli che ha preso dal prestito della stessa Aston Villa, quindi grosso modo la Juve poi ne uscirebbe alla pari con questo giocatore che non ha mai convinto fino in fondo e che non è mai riuscito ad essere quel giocatore che la Juventus sperava potesse essere.
Grazie Lorenzo, buona giornata, buon lavoro.
Ciao, buon lavoro a tutti.
E allora noi andiamo a sentire ancora un vocale prima della pausa.
Paolo, sono Paolo da Ferrara. Cioè veramente ridursi agli ultimi minuti, addirittura come il gioco dell'oca, ritorniamo a Colomoni. Ma io veramente mi domando, e critichevamo Giuntoli, ma questo signore che è arrivato, questo francese qua, è qualcosa di è peggio di Bertoldo e Cacassé, non ne fa una più di Bertoldo, eh? Non ha imbroccato un giocatore, ieri sera li abbiamo visti, no? Non sono giocatori inadatti, non è roba da Juventus. Zegrova è qualcosa da prendere lo schiaffi, cioè questo non ha proprio voglia di farne neanche di andare in campo. Non è che non sanno fare a giocare, è quella roba lì, c'è poco da fare, è per quello che Spalletti fa sempre giocare quelli. È incredibile, cioè io non lo so, cioè due campagne acquisti completamente fallimentari. Mandiamo il direttore sportivo in Turchia, torna a casa col pive nel sacco, non riusciamo a comprare un giocatore, ma rimaniamo così, tanto ormai gli errori li abbiamo già fatti. Io Pendà sinceramente, ma neanche Serie C, un qualsiasi attaccante di Serie C più forte di quello lì. Ma...
Allora Paolo, perdonami, ok tutto, però non stiamo parlando, cioè io penso che stiamo parlando di giocatori che prima avevano un certo curriculum. Io non capisco francamente questa cosa per la quale si pensa che per forza di cose un giocatore che funziona in un luogo debba funzionare. Ma no, io non voglio difendere Comolli. Io voglio difendere il fatto che ad agosto, quando sono arrivati Zegrova, Openda e David, che era arrivato già molto prima, eravamo tutti contenti perché avevamo preso giocatori di grande valore, e lo sono. Cioè, il curriculum nel calcio conta, vale per noi, vale per il Milan che ha preso certi giocatori, cioè non è che Openda è un giocatore a Serie C, Openda è un giocatore che ha fatto benissimo nella sua carriera, poi si può discutere che uno lo paga meno o lo paga di più, così come con Miners, così come Douglas Luiz, così come Nico Gonzalez, sono giocatori che hanno avuto una loro importanza nel corso del tempo. Non è che Giuntoli o Comolli o altri direttori sportivi siano sempre dei cretini. Scusateci se uso questo tono. Perché il calcio è questa roba qui. Si prende un acquisto, lo si valuta. Tendenzialmente Openda e David erano inseriti nelle liste dei primi 10 attaccanti per tutta una serie di cifre. Si parlava, mi ricordo, quando sono arrivati ad agosto, l'attacco da centinaia di gol per il loro curriculum, poi arrivano a Torino e non rendono. Ma questo, cioè, ripeto, fa parte di tutta una serie di elementi che dobbiamo metterci in testa. Quando vai a fare mercato, puoi azzeccare, puoi non azzeccare. Io credo che il primo elemento di valutazione sia quanto lo paghi, che contratto gli fai, poi sta al giocatore. Purtroppo, Openda l'anno scorso a noi ci ha devastato, David a noi ci ha messo in grave difficoltà. Quindi sono due giocatori che avevamo anche visto. Gyökeres dell'Arsenal, che ieri ha fatto gol e che sta nella squadra che sta dominando il campionato inglese e che in Champions League ha fatto 8 vittorie su 8. Gyökeres, che costava 75 milioni, all'Arsenal spesso fa panchina, pur essendo un giocatore enorme. Quindi l'idea che siamo sempre che ci sono sempre la strategia, se qualcuno mi dice la strategia di Comolli è stata completamente sbagliata, andiamo a vedere i conti. Io sposo firmo come quella di Giunto che abbiamo criticato, ma che ogni volta la Juve prenda giocatori della Serie C non è vero, non è vero, perché Openda non è un giocatore della Serie C, è un giocatore di una difficoltà bestiale. Io non mi capacito che faccia quel che ha fatto, che sta facendo, ma ieri guardavamo i gol che ha fatto con Miners con l'Atalanta. Mamma mia, sfido chiunque a pensare che in quel momento lì con Miners non fosse da comprare. Poi, che 60 fossero troppe, magari dovevi spendere 40, ok. Che magari dovevi fare un altro progetto, ok. Ma che con Miners fosse un bidone, no, non lo potevi dire perché non lo era. Quindi io, francamente, tutte le volte sentirmi la litania su chi ha fatto il mercato come se fosse un incompetente, la trovo veramente di una superficialità totale. Accettiamo il fatto che il rendimento sia assolutamente sbagliato, perché purtroppo è molto deludente. Zegrova non è un bidone. Un mese fa, quando abbiamo visto a Pisa, eravamo lì esaltati. Adesso vediamo un giocatore che quasi non ha voglia, ma se non ha voglia non è che lo si può imputare a come lì, francamente. Bisogna capire che cosa sta succedendo, se questa è la percezione, perché Zegrova è tutto fuorché un bidone e l'ha dimostrato nel corso della sua carriera.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Allora, un bel po' di messaggi, di vocali. Mi piace a me che si discuta in maniera anche animata e franca, perché vedete, io non sopporto i luoghi comuni. Mi spiace, è più forte di me e quindi ci vado dentro e quindi, ma non per difendere a me, guardate che l'attuale dirigenza a me non è neanche simpatica, se devo dirlo, cioè, quindi figuratevi, ma non sopporto il fatto di andare incontro alle idee che non sono supportate da dei fatti, da dei numeri. Allora, ragionamento su Openda. Openda sta facendo una stagione sconcertante. Perfetto. Quando mi sento dire che è un attaccante da Serie C, dico di no, ovviamente, perché se vogliamo parlare come al bar, si parla come al bar, allora diciamo anche di terza categoria, anzi non lo prendo neanche nella mia squadra di calciotto. Però se vogliamo parlare di reali fatti, Openda ha un signor curriculum e quindi vado a valutare le sue caratteristiche quando lo compro, perché ripeto, per me la responsabilità di un direttore sportivo è duplice. Uno, nella versione migliore, il direttore sportivo migliore mi va a trovare il giocatore che nessuno conosce o che pochi conoscono e mi fa la grande scoperta. Per intenderci, Giuntoli con Kvaratskhelia arriva e cambia il Napoli. Giuntoli lì fa una grandissima operazione. Seconda responsabilità di un direttore sportivo: faccio operazioni di mercato che mi devono portare a rafforzare la squadra col minore sborso possibile. Ed è lì quindi che discuto Giuntoli, non per il fatto che va a prendere con Miners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez per il valore in sé, perché quando sono arrivati con Miners, che abbiamo aspettato a lungo, c'era piena la piazza del J-Medical da quanto eravamo felici, perché era uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Cosa si può discutere? Si può discutere. C'ho 150 milioni sul piatto, è giusto che mi vada a mettere tutto su quei tre giocatori? Oppure devo fare un altro progetto? Quello lo vado a discutere. Ma se io prendo con Miners, e poi con Miners, che arrivava da stagioni perfette e non riesce a rendere né con Motta, né con Tudor, né con Spalletti, devo dare la colpa a Giuntoli o devo pensare che il giocatore non è riuscito a fare il salto di qualità per essere alla Juve? Capitolo Openda. Allora, che cosa posso andare a valutare, ad esempio, su Openda? Posso andare a valutare l'impatto che lui ha sempre avuto al primo anno, quando ha cambiato club. Passa dal Bruges al Vitesse in Olanda, squadra di bassa classifica, e fa 13 gol, non sono pochi. Passa dal Vitesse al Lens, squadra francese, e su 42, primo anno, su 42 presenze fa 21 gol, media 0,5. A quel punto lo prende l'Lipsia, squadra tedesca, squadra di un livello superiore. Primo anno all'Lipsia, 45 presenze, 28 gol. mi potete dire se questi numeri sono contrari all'idea di andare a prendere un giocatore che ogni volta che ha cambiato paese è riuscito ad adattarsi perfettamente? Questo è il profilo di un giocatore a Serie C? No. È così sbagliato andare su Openda, dati questi numeri? Credo proprio di no. L'hai anche visto in diretta, perché ci hai giocato contro, lo ricorderete, con l'Ipsa, anzi, è colui che determina con una spinta l'infortunio di Bremer. Quindi era un giocatore che aveva un livello di garanzia totale. Fallisce a Torino? È la colpa del direttore sportivo o la colpa è del giocatore? Perché altrimenti di cosa parliamo? Poi se mi dite che Comolli, in questa campagna acquisti, non ha trovato neanche un giocatore interessante a basso prezzo, io vi sposo questa situazione. Ma che Openda fosse un acquisto sbagliato, ripeto, oggi lo possiamo dire, poi magari cambia casacca. Ricordo quando Arthur è andato a Fiorentina, ha fatto 3 partite giuste, i tifosi, ah, hai visto Arthur, poi abbiamo visto cos'era. Ma se Openda poi va altrove, magari cambia il suo rendimento. Certamente in Italia non si sta trovando. E Chiellini ieri ha spiegato molto bene sulle difficoltà del calcio italiano, non solo per Openda, ma per tanti altri giocatori, perché con Kudo e Milan era tutt'altro che scarso. Quindi ce ne sono molti di giocatori che altrove fanno bene, arrivano in Italia e fanno fatica. C'erano delle garanzie per il fatto che, non so, Openda ha avuto degli infortuni. Openda ha giocato, quando è andato male, 38 partite in un anno. Quindi era, ripeto, nei primi 10 attaccanti europei e purtroppo no, oggi è neanche 50esimo negli attaccanti europei. Ma dire che Openda è un giocatore scarso significa che l'abbiamo scoperto adesso che è scarso, perché prima era uno dei più forti e, ripeto, quando è arrivato tutti, media, tifosi, critici, hanno detto abbiamo preso il giocatore giusto. Dove sia qui l'errore del direttore sportivo, il prezzo. Puoi decidere che a quel prezzo lì ci sono delle alternative, ma lo devi decidere prima, non dopo, perché dopo non lo puoi sapere. Prima devi decidere, guarda, per 45 milioni io mi vado a prendere chissà chi. Il Napoli, ad esempio, il Napoli prende Noah Lang col PSV, grandissime stagioni, profilo che possiamo dire magari non contiano, nel senso che è un giocatore un po' bizzarro di carattere, eccetera. Noi lo incontriamo in Champions League e ci elimina, fa due grandissime partite tra andata e ritorno. Prende Lucca, giocatore che comunque tra i pochi italiani che segnano, certamente non di livello enorme, ma da fare la riserva. Prende una serie di altri acquisti importanti, qualcuno si rompe pure, e Napoli finisce dove è finito. È davvero tutto errore, è tutto un problema di manna questo, e piuttosto le stagioni hanno una loro, un loro modo di procedere. Per cui, ripeto, se vogliamo parlare superficialmente, andiamo a parlare superficialmente. Io non ho problemi. Figurate se posso difendere Openda. Dopo quello che vedo e dopo la partita di ieri sera. Però fare veramente sempre l'analisi totalmente superficiale, perché vediamo delle cose e non capiamo le ragioni che nel calcio ci sono sempre per le quali si vanno a prendere gli uomini, e allora è sempre colpa di qualcuno. È sempre colpa di qualcuno. E allora ragioniamo così, e va bene. Io non sono così. Io non sono di quel genere. Andiamo a parlare con il nostro primo ospite di giornata, il nostro amico Massimo Raffaeli. Ciao Massimo.
Ciao Paolo, ciao a tutti voi.
Allora Massimo, non so se ieri ad un certo punto alla fine del primo tempo hai detto: senti, mettiamo su un bel disco che almeno provo un po' di piacere, oppure continuiamo a vedere la Juve. Perché? Perché nel tifoso, nella logica del tifoso, c'è anche la sofferenza, la noia, il patimento. Insomma, altrimenti non saremmo... Non saremmo dei tifosi. Come l'hai passata la serata di ieri?
Ma io ritengo che il tifo sia proprio... Il tifoso ha una natura viziosa, quindi coattiva. Il vizio è fondato su una ripetizione coatta. Se no, ieri sera, non alla fine del primo tempo, ma dopo un quarto d'ora. L'ho vista come il primo tempo con il Benfica, l'ho vista come quando non gioca, come quando tiene bassissimo il ritmo. Mm. come quando non fa un anticipo nemmeno se gli spari, è andata così. E io ho ascoltato adesso gli ultimi minuti del tuo intervento, insomma sì, l'aggettivo sconcertante per alcuni giocatori è quello adatto, insomma. Io l'altra sera parlavo con un mio amico che insegna materie economiche, e lui mi ha detto, ma non è che non vogliono venderlo Kop Meiners, ma chi lo compra a cifre che siano riparatorie di una voragine, perché la minusvalenza sarebbe una voragine nel suo caso, perché chi compra un giocatore del genere, non dico a 60 milioni è quasi grottesco, ma a 15 milioni io dico, chi lo compra un giocatore così? Un azzardo, no?
Ma, magari Massimo, mi verrebbe a fare questa riflessione, una società che pensa, e questo sarebbe ragionevole, non è un giocatore da grande squadra, ma può essere un giocatore da squadra minore, con meno pressioni, però è vero che è 2 anni che non ci fa vedere proprio nulla. Cioè, ieri mi ha colpito di lui in particolare, perché Openda, ieri, nella bruttezza della partita, ci provava, non ci riusciva. Ma Kop fa solo passaggini laterali e... Sì. E una volta ha fatto una verticalizzazione, in quel caso Azic non se n'è neanche accorto.
Paolo, questo cronista, punto. Ieri sera il cronista ha fornito un elemento obiettivo. Questo nelle ultime 31 partite non ha fatto un assist e un gol. Mi sembra una media veramente che parla da sola, non c'è bisogno
certo.
di gesti interpretativi particolari.
Certo.
Quindi è un giocatore attualmente... sì, possiamo dire irrilevante per la squadra.
Ecco, ma ti chiedo, ma siccome poi quando è arrivato Spalletti è stata una delle prime innovazioni che ci aveva fatto pensare anche appunto a poi quello che abbiamo visto di Spalletti, cioè la capacità di cambiare le posizioni e i ruoli dei giocatori, avevamo detto, beh, Kop però nella difesa 3 si sta disimpegnando bene. A quel punto però poi ci siamo detti, tutti, vabbè però Kop... viene utilizzato nella difesa 3 perché lo stiamo rieducando in vista di un aumento del raggio d'azione, quindi tornerà a centrocampo e sappiamo tutti, se Kop fosse quello dell'Atalanta, forse la Juve avrebbe risolto tanti problemi. In realtà è uscito dai radar, cioè non, è un giocatore che mi chiedo a questo punto, ma non sarebbe quasi meglio utilizzarlo davvero dietro come alternativa a Kelly,
non lo so,
metterci l'anima in pace, insomma?
Non lo so, guarda, io... tu lo sai, non ho avuto mai una particolare così attrazione per il metodo di Spalletti, per la sua caratura tecnica, eccetera. Però devo riconoscere che sta facendo un ottimo lavoro. Ha trasformato il rendimento di alcuni giocatori. Kelly, per esempio,
sì.
È un giocatore rinato, letteralmente. Mostra una sicurezza che Kop Meiners non mostra. Lo stesso dicasi, vabbè, la valorizzazione definitiva di McKennie, anche ufficializzata, perché tutti i complimenti che gli venivano fatti sempre a mezza bocca,
sì.
come con un piede sulla porta prima di uscire, no? E è lui che l'ha in qualche modo valorizzato. E lo stesso dicasi di altri, ma mi pare che con Kop Meiners non ci sia nulla. Io non rinuncerei al terzo di difesa Kelly per mettere Kop Meiners. Assolutamente.
Certo, no, ma dico in ottica, sai, di turnover, perché poi alla fine ieri io ho provato a lanciare questo paradosso, no? Cioè che la vera preoccupazione di ieri riguarda per me quello che succederà giovedì prossimo, cioè esattamente fra 7 giorni, che è una partita non banale, cioè quarti di finale di Coppa Italia Atalanta-Juve. Perché dico che la vera preoccupazione è questa? Perché se Spalletti riprova in nome del turnover, dato dal fatto che si gioca ogni 3 giorni, a rimettere 5 nuovi, noi usciamo dalla Coppa.
Certo.
Noi usciamo dalla Coppa. Cioè, poi possiamo dirci: l'ha fatto anche il Palladino, e anche lui potrebbe uscire dalla Coppa. Cioè, se questa è la logica, come dire, possiamo equilibrarci. Però ieri a Juve ha dimostrato che 5 uomini non li può cambiare in questo momento.
Ascolta, Paolo, dove giocano? Scusate l'ignoranza.
A Bergamo.
Ah. E allora la cosa è piuttosto complessa.
Eh,
sul proprio campo l'Atalanta non ne sbaglia molte, insomma. e quindi la Juve deve andare al meglio. Non il turnover si può fare, come si dice, come terapia di contenimento in certe situazioni, ma se vuole andare verso la Coppa Italia, che è un obiettivo possibile, cosa che non mi sembra il campionato e nemmeno la Champions, deve riservare alla Coppa Italia un'attenzione particolare.
Però ti chiedo questo, insomma, pochi giorni fa noi abbiamo visto un Juve-Napoli che probabilmente è stata la nostra migliore partita, soprattutto nel primo tempo abbiamo visto il profilo di una squadra all'altezza della situazione, abbiamo stravinto quella gara. E che cosa ha funzionato quella sera che secondo te è un patrimonio acquisito? Perché poi non dobbiamo neanche, tra virgolette, drammatizzare troppo ieri, che era una partita un po' sui generis, no? Perché penso che quando la posta in palio è indefinita, anche solo inconsciamente, entri in campo e non riesci a dare il massimo.
Beh, con Napoli e il secondo tempo con il Benfica mi viene una parola quasi intraducibile. García Lorca aveva fatto addirittura una conferenza su questa parola, che dentro di sé c'ha la tigna, il demo, il duende, cioè la Juve ha messo, oppure stamina dicono gli inglesi, cioè ci ha messo dentro la capacità di stare sul campo, di battersi pallone su pallone. Ieri sera la Juve non ha vinto un anticipo, uno, nessuno, praticamente nessuno, e ha perso una serie di palloni piuttosto inquietante, insomma, come numero. Quindi la Juve deve impegnarsi. Ci vuole l'umiltà in latino vuol dire tenere i piedi per terra. È inutile fare sogni di gloria. La Juve, quando tiene i piedi per terra, può fare cose assolutamente impescrutabili, sorprendenti. Se la Juve svolazza o ci va a mezza bocca come ieri, può perdere, perché ieri avesse vinto il Monaco nessuno si sarebbe stracciato le vesti, avrebbe persino meritato. La Juve ha fatto un mezzo tiro con Open Da.
Sì, sì, no, indubbiamente. Però poi alla fine, per il gioco della classifica, non c'è andata così male, nel senso che
no,
la
no,
Juve, ecco.
Ma c'è stato un momento che la Juve avesse fatto un gol,
era tra i primi 8, certo. No, c'è stato
un lungo momento.
75 minuti, e infatti era frustrante. Ti chiedo questo, perché poi ieri io ho fatto questa riflessione, non ho visto chiaramente da altre partite, però guardavo i risultati. Insomma, Juve, Atalanta e Inter, che giocavano una partita strana, perché non avevano, appunto, come Napoli invece, una meta molto chiara, fino all'81esimo non hanno segnato, e all'81esimo ha segnato Di Marco su punizione. E mentre invece vedevo sugli altri campi gol su gol. Ma il calcio italiano, noi ne possiamo parlare laicamente, perché non siamo né dei risultatisti né dei giochisti, per usare una definizione un po' abusata, ma il calcio italiano però ha questo fastidio quando deve fare tanti gol, cioè quando deve un po' divertirsi.
Guarda,
cioè il paradosso è che ieri una partita che poteva essere disinibita, divertente, è stata di una noia sconcertante.
Ascolta, posso essere, come si dice, posso ribaltare il tavolo?
Vai.
Se mi sentono Marianella e Di Canio, verrei deferito non so a quale corte di disciplina.
Vai.
A me le partite che finiscono 4-3 o 5-4
non ti piacciono.
Mi fanno cadere le braccia. E dopo tutto, se ancora valgono i risultati, nel ranking europeo le squadre italiane non sono così marcatamente inferiori a quelle spagnole, inglesi o tedesche. Tant'è vero che portiamo 4 squadre in Champions League. Quindi il calcio italiano è un calcio anche, come si dice, che ha delle sue bellezze intellettuali persino, no? E il gioco di difesa, beh, è ora di finirsela a fare una cosa. Io non conosco gioco di squadra in cui venga demonizzata la difesa. Io ho avuto la fortuna di incontrare, perché sua moglie è stata una mia collega, una docente di letteratura inglese, tanti anni fa, Velasco.
Sì.
Beh, parlando, la prima cosa ti dice è la difesa. Perché c'è questa cosa, secondo me, stolta, infantile, che mio nipote di 5 anni, se gli dai un pallone, vuole entrare con la palla e tutto dentro la porta.
Certo.
Ora io mi rifiuto di pensare che c'è una vecchissima intervista in cui qualcuno, poi dirò chi è, ha detto: abbiamo preso l'eccezione per la regola, cioè il gioco del Barcellona, che di Messi e compagni, era l'eccezione, ma la regola è quella dell'equilibrio, e l'equilibrio comincia dalla difesa.
E la frase di chi è, Massimo?
Un 1-0 giocato strenuamente è infinitamente meglio del 4-3, 5-4.
Ma la frase di chi era?
Di Massimiliano Allegri, intervistato da Mario Sconcerti, ma 15 anni fa.
Ok. E allora ti chiedo questo, e chiudiamo su questa riflessione. Beh, però indubbiamente la Juve la difesa la sta registrando. Cioè ieri, adesso a parte tutto, se noi avessimo preso un gol malauguratamente, probabilmente avremmo perso la partita. Oggi la Juve avrebbe un sorteggio più difficile, non tanto sui playoff, cioè l'Atalanta per intenderci può prendere Borussia Dortmund, che comunque mi sembra superiore alle altre, ma soprattutto agli ottavi eventuali l'Atalanta troverà o l'Arsenal o il Bayern. A Bergamo non hanno altre ambizioni, magari è bellissimo fare un grande incasso in una partita del genere. Tutto sommato, a Juve o Inter è andata meglio pensare che non c'è quel tipo di ottavo. Ecco, la difesa della Juve sta funzionando secondo te? Perché
il migliore reparto, e forse tra le prime cinque in classifica, è la migliore in assoluto. Da quando è rientrato Bremer, mi pare prenda un gol ogni due o tre partite.
Sì.
Mentre l'Inter dà molta meno sicurezza a vederla in difesa. È molto più lasca. È vero che in questo momento manca l'olandese, che è uno stantuffo micidiale e occupa una zona di campo enorme.
Sì.
Però attualmente i tre della Juventus sono i migliori, non c'è nessun dubbio. Tu non vedi mai un giocatore avversario libero faccia alla porta, cosa che invece spesso e volentieri vedono gli altri. I problemi della Juventus cominciano dalla metà campo in su, non certo dalla difesa.
Bene, già portiamoci a casa questo e vediamo se riusciamo a continuare così. Massimo, ottimista per il campionato immediato, cioè per Parma-Juve, cioè ieri bene che abbiano riposato un po' di giocatori?
Guarda Paolo, per la legge dei grandi numeri, chiudiamola così, dopo tante brutte figure a Parma, mi aspetterei...
Sì. Giusto, abbiamo perso anche l'anno scorso, è vero, esatto. Quindi... Speriamo bene. Massimo, grazie come al solito per il tuo intervento e buona giornata. Un abbraccio.
Un abbraccio a te e a tutti voi.
Cose di calcio.
Allora, ho sentito in questa pausa molti vocali, voglio entrarci dentro. Non citerò chi li ha pronunciati, ma mi sono segnato gli argomenti e vi invito ancora a scriverci, a mandarcene altri, perché abbiamo il tempo e la possibilità di discutere insieme. Sì, la gara, siamo tutti d'accordo, è stata noiosissima, ma dentro questa noia fa bene chi ha sottolineato, come mi sembra Luca da Cuneo, la quantità di errori. Cioè, a me quello che ieri ho trovato... piuttosto sconcertante, che se tu vuoi fare una gara per non rischiare, ci riesci se hai una qualità nel possesso palla, se riesci a far andare a vuoto l'avversario, e ripeto, se tu arrivi da un momento nel quale, anche quando non sei stato incredibilmente perfetto o addirittura non hai vinto, come il caso con Lecce o con il Cagliari, hai sempre creato qualcosa perché avevi anche un po' di carattere, di voglia di fare. Ieri questo non l'abbiamo visto e quindi questa quantità di errori, anche banali, ti fa pensare che la concentrazione non era così elevata. E da questo punto di vista ho trovato molto ragionevole quello che ha detto uno di voi, anche qui da Torino, mi sembra, non mi ricordo se era Enrico o Roberto, che ha detto: a mettere troppi nuovi mi sono sembrati un po' spaesati e un po' sfiduciati. Sì, ecco, questo è un aspetto che ci deve far pensare, nel senso che, ripeto, io credo che questa squadra non sia ancora pronta per fare un turnover massiccio, senza rischiare troppo. E io credo che Spalletti ieri avesse proposto questo tipo di formazione sperando che emergesse almeno qualche figura e che alcune modalità di gioco che abbiamo sviluppato nell'ultimo periodo potessero comunque funzionare a prescindere dagli interpreti, E invece questo non si è visto. E la sfiducia di alcuni, segnalo soprattutto Zegrova, che ad un certo punto sembrava finalmente a rampa di lancio. Più volte noi abbiamo detto, beh, dopo Pisa soprattutto, adesso è anche il momento di provarlo titolare. Insomma, non è credibile che la sua condizione fisica sia tale da non poter fare almeno 45 minuti. È abbastanza emblematica. Ma perché? Perché, attenzione, noi col Napoli non abbiamo fatto le sostituzioni, in questo Spalletti è stato bravissimo, ruolo su ruolo. Ma questo non mettere ruolo su ruolo, cioè mettere Miretti invece di un attaccante, e mettere Yıldız come centravanti nel finale, mettere un difensore al posto di un centrocampista, forse anche demotivato, ha sfiduciato alcuni dei nostri giocatori. Prezzo giusto da pagare, perché Spalletti deve fare esattamente questo tipo di operazione, però alcuni mi sembrano incapaci di far cambiare idea al tecnico. E in questo senso, ad esempio, ieri uno come Cabal, che poteva avere una grande occasione, ha un po' deluso. Escludo, ragazzi, retropensieri. Qualcuno ha scritto biscotto. Biscotti li devi fare se sei certo, li puoi fare se sei certo che il pareggio ti lascia immune da problemi. Monaco non lo aveva. E poi, ripeto, se ieri ci fossero state una serie di combinazioni di risultati, la Juve andava a rischiare troppo un sorteggio sfavorevole. Ieri è stata, come spesso succede, una partita brutta, non mi ha stupito da questo punto di vista, e credo che da questo e non c'è neanche l'idea, ah, ma andiamo a farci due partite di più. Ma voi immaginate un dirigente che entra in uno spogliatoio e dice, ah ragazzi, oggi cerchiamo di non vincere? Ma veramente avete questa idea? No, perché io penso che, a parte che vai a dare un'arma a un giocatore per ricattarti per tutta la vita, la Juve, tra l'altro, avrebbe guadagnato già di più andando direttamente agli ottavi rispetto ai sedicesimi. E tra l'altro ai sedicesimi, ai playoff, noi rischiamo. Cioè, non è che siamo tranquilli, Mentre agli ottavi tu avresti avuto la possibilità di andare avanti ulteriormente, mentre oggi noi giocheremo comunque gli ottavi con una squadra che ha fatto meglio di noi, o col Liverpool o col Tottenham. Quindi non andiamo a fare retropensieri, che a me personalmente non convincono mai. Su Combiners abbiamo già parlato molto. È vero che ieri, appunto, un po' da parte di tutti ci sarebbe voluta maggiore fame. E chiudo. Finalmente, io ricordo un po' di... Io sono molto contento del messaggio su Locatelli, perché io ricordo una puntata, tra l'altro tutta dedicata a Locatelli, anche se non era il caso, in cui si teorizzava da parte di qualcuno che senza Locatelli la Juve otteneva risultati migliori. Oggi, dopo Napoli e dopo ieri, io dico che ci si poteva accorgere anche un po' prima, ci si accorge che Locatelli nel nostro centrocampo è molto importante. Io non so se definirlo il migliore incontrista italiano. So che tra gli italiani è nazionale, e se non gioca Barella, gioca lui, e talvolta è stato anche messo in cabina di regia. Ma quel che è certo è che Locatelli sta facendo un'ottima stagione alla Juve, mentre Thuram sta arrivando a fare un'ottima stagione. Ma sta arrivando, perché fino adesso è stato negativo. E con Mainz ha fatto una stagione normalissima, per non dire decisamente insufficiente. Questa è la scala dei rapporti di sul rendimento. Poi sulle caratteristiche del giocatore possiamo discutere, ma certo che se si continua a pensare a Locatelli come un regista, alla Pirlo, sarà sempre insufficiente. Ma quando non c'è, ti rendi conto che manca l'incontrista che tiene anche gli equilibri e non hai la squadra sfidacciata. Meno male che non sono solo a dire questo, e che quindi qualcosa c'era. Andiamo a sentire un altro vocale.
Buongiorno Paolo, sono Marco da Napoli.
Buongiorno Marco.
Volevo tornare un attimo sul mercato, ma non possiamo andare a chiedere al Monaco Balogun? Cioè, un attaccante veramente di livello, un attaccante funzionale, un attaccante che fa salire la squadra, forte fisicamente, forte di testa, veloce. Io tra le righe ho anche ascoltato Spalletti e mi è sembrato che comunque l'avesse paragonato, tra le righe, ripeto, ad Osimhen, quando ha parlato degli strappi che fa sia Osimhen che anche l'attaccante del Monaco. Secondo me sarebbe veramente molto 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 funzionale per il gioco di Spalletti.
Allora, ben Balogun, io le volte che l'ho visto mi piace da tanto. Segnalo, quotazione di mercato 22 milioni. Segnalo che quest'anno ha fatto 3 gol in Champions League, quindi stiamo parlando comunque di un giocatore con un certo tipo di rendimento. Io credo che, come dire, non sia facile averlo con la formula del prestito. Il Monaco l'ha pagato, tra l'altro, 30 milioni dall'Arsenal, e quindi siamo sempre lì. Cioè, se la Juve avesse una capacità di spesa, poi ne parleremo nel blocco successivo con chi ci può spiegare qualcosa, vero Gabriele e Monica? Io credo che la Juve non avrebbe quest'anno non preso Colomani, anche se chiaramente quella trattativa, ce la ricordiamo, era impostata su basi fuori dalla logica, e infatti Colomani è finito in Premier, guarda caso, e, però che Balogun sia un giocatore interessante è indubbio, ieri ha messo in difficoltà Bremer. Aggiungo, facciamo però poi la tara, perché le cose che si dicono su Balogun si potevano dire anche su David quando lo si vedeva, cioè in Francia c'è un certo tipo di gioco che in Italia non hai, però che indubbiamente sia un giocatore estremamente interessante, faccio fatica a pensare che non se ne è mai parlato, o la Juve ha lavorato sotto traccia in maniera così abile da riuscire a fare questo colpo nel finale, oppure ho l'impressione che insomma non ci siano margini in queste ultime ore. Però sicuramente un giocatore che, vedendolo ieri, ci ha messo molto in difficoltà. Aggiungo, vedendo l'anno scorso David contro di noi o Openda contro di noi, era la stessa cosa, perché in Europa c'è il problema della Juve, è sempre quello, cioè che quando poi vieni in Italia ti trovi le difese a 5, ti trovi le difese chiuse, e la profondità che noti in Champions League o che hai in Europa o che hai in Ligue 1 non c'è in Italia, e quindi quelle caratteristiche si vanno un po' a perdere. Però noi non escludiamo il fatto che David, che ieri non è stato utilizzato, sia un giocatore che sta crescendo, perché il numero dei gol che ha fatto li ha fatti praticamente quasi tutti in questo periodo, e quindi dobbiamo sperare che in qualche maniera si sia un po' sbloccato. Allora, andiamo a parlare di ieri, ma anche di mercato, con Gianni Balzarini. Ciao Gianni!
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Gianni, la tua visione mi interessa sulla partita di ieri, cioè va drammatizzato questo 0-0?
Ti fermo subito. Cioè, ma
non, ragazzi, mi fai fare neanche la domanda, vai, perché ti sento carico, fai bene.
Ma perché leggo commenti imbarazzanti di qui, è inguardabile di là. Allora ragazzi, l'accesso delle prime 8 era praticamente impossibile, o molto 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 difficile. La Juve ieri ha fatto una sorta di allenamento di scarico, sostanzialmente, perché i ritmi erano evidentemente bassi e hanno coinvolto tutti i giocatori in questi ritmi. Kalulu è arrivato alla 31esima partita su 31 stagionali della Juve. Bremer, da quando è uscito dall'infortunio, le sta giocando, dall'ultimo infortunio le sta giocando tutte. I Aldis sono stati risparmiati 45 minuti. Thuram ha giocato sottotono, ma perché era normale che fosse così, cioè io non è che mi aspettassi da Juve scoppiettante del campionato. In più mettiamoci una cosa, una considerazione che vale per tutti gli aspetti della vita. Come diceva Allegri, ci sono le categorie. Dopo sperimentazioni continue, scremature e quant'altro, Spalletti si è fatto un'idea della squadra titolare e delle cosiddette alternative. Le alternative non sono all'altezza dei titolari. Openda non è all'altezza di David, Agis non è all'altezza di chi ha sostituito, con Miners continua ad essere quel mistero che sembrava parzialmente e apparentemente risolto con lo schieramento a braccetto nella difesa 3, ma una volta tornato a centrocampo ha denunciato i soliti problemi. Fa il compitino, non fa più di tanto. Mettiamoci un atteggiamento generale di scarso coinvolgimento anche da parte di chi avrebbe potuto mettersi in mostra, alludo per esempio anche a Zegrova, che ha giocato l'ultimo quarto d'ora 20 minuti, e salta fuori il risultato di ieri, che non deve assolutamente né minimamente preoccupare, se non per il fatto che molti giocatori non avranno probabilmente alternative dal mercato, e quindi c'è da sperare che Dio ce li conservi. Tutto qua.
Gianni, però ti faccio questa piccola provocazione. Io ieri ho pensato, l'aspetto più grave dello 0-0 col Monaco, appunto, e del turnover che non ha funzionato, non riguarda tanto il resto della stagione, perché ho la convinzione che Spalletti sa sui quelli sui quali si può affidare, certo, perché le risposte, certo, sono già state molto chiare. Però se, faccio d'esempio, fra 7 giorni a Bergamo in Coppa Italia riproviamo a fare un turnover massiccio perché sei in mezzo a tante partite, il rischio è che il risultato sia identico. Cioè non è arrivata neanche, sì, neanche una minima bella notizia da questo punto di vista ieri.
Sì, 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 è vero, però attenzione, c'è un altro discorso da fare. Ripeto, ieri c'era stato un appiattimento, c'è stato un appiattimento dovuto al fatto che comunque andavi a giocarti gli spareggi. In Coppa Italia sei dentro o fuori, quindi un pochino di stimolo in più
dovrebbe essere
da parte di chi gioca, insomma, ecco.
Senti, ma tu cosa pensi che succederà in queste ultime battute di mercato? Cioè, alla fine ci sarà un'operazione legata alla prima punta? Può spuntare qualche movimento a sorpresa? O rischiamo di fare il capolavoro del mercato con niente, che sarebbe un inedito assoluto e chissà, magari una strada nuova?
Ma guarda, allora, ero decisamente più ottimista qualche giorno fa. Adesso che si stanno accorciando i tempi, sono un po' meno ottimista per due ordini di ragioni. La prima è quella legata all'acquisto di una punta, e mi risulta che su Colomoni ci siano delle grosse difficoltà, perché ovviamente il Paris Saint-Germain non dimentica quello che è successo la scorsa estate, e quindi diciamo che sta rendendo la vita abbastanza difficile. Colomoni è già d'accordo con la Juve per tornare, come lo era la scorsa estate. Il problema è il Paris Saint-Germain. Strettamente legato a questo tema c'è il fatto che, come già ho accennato prima, la Juve sta andando a provare a prendere una punta, trascurando, almeno apparentemente, salvo colpi di coda delle ultime ore, trascurando posizioni nelle quali appunto c'è bisogno di un ricambio, e quindi la fascia destra, dove c'è Kalulu perché João Mario non è minimamente considerato, e un vice il Diz, perché abbiamo visto che quando manca il Diz sostanzialmente si spegne la luce, perché nessuno è in grado di fare quel tipo di lavoro, e quindi è quello che secondo me deve preoccupare un pochino. Perché la bella notizia di ieri è che nessuno si è fatto male, però ragazzi, la stagione è ancora lunga, ci saranno altre due partite di Champions, ci sarà la partita di Coppa Italia, ci sarà un campionato da, non dico da onorare, da giocare al massimo per arrivare quantomeno quarti.
E chiudo con questa, come dire, provocazione per certi versi, ma se la Juve fosse più o meno sempre quella di Juve-Napoli, secondo te in campionato, sì, qual è il nostro orizzonte? Se quello fosse il nostro modus operandi sempre, dove arriviamo?
Ma io credo che possa ambire anche ad un terzo posto, e mi fermo qua. La questione è che è difficile tenere questo passo, appunto, se non hai ricambi per tutta una serie di partite. Poi, data la perdita di punti precedenti, e se vogliamo mettercela tutta, anche con tutte le scusanti del caso, nella prima fase di Spalletti, nel quale non poteva fare più di tanto, alludo ai pareggi con la Fiorentina e col Torino, nel momento in cui la Juve si arresta un attimo con un pareggio, con una sconfitta, avessi contro il Lecce o contro il Cagliari, non perdi 3 punti, ne perdi 6.
Certo.
Non perdi 2 punti, ne perdi 4. Capisci? Questa è la situazione. Cioè, sei obbligato e condannato a vincere il più possibile, sia giocando come si sta giocando adesso, sia magari vincendo in maniera sporca, come può capitare. L'importante è vincere le partite. Se non le vinci, paghi il doppio.
Meglio Galatasaray o meglio Bruges? O indifferente?
Guarda, come forza delle squadre siamo lì, secondo me. Però come ambiente allora è meglio andare a Bruges che a Istanbul, perché insomma in quello stadio sono stato un paio di volte, gioco, forse addirittura tre.
Si pare che nevichi random lì ogni tanto, diciamo così, sì, e non spalino perfettamente.
E
ecco.
Non spalino, sì, ma è tutto un caso, no?
No, tutto un caso, però abbiamo visto che c'è un po' di disorganizzazione allo stadio. Ecco, andiamo in Belgio, diciamo che sono più efficienti.
Diciamo che funziona solo a metà la
stagione. Ecco, esatto, esatto, esatto. Grazie Gianni, grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Allora, continuiamo a parlare con voi, poi prima della pausa, e quindi andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, Melo da Barcellona e Bergamo. Io onestamente penso che proprio ieri sera abbiamo avuto l'idea che la squadra ha dei limiti abbastanza importanti. Appena si toccano alcune certezze, purtroppo chi va in campo non riesce ad emergere. E tutto dipende dalla società. La mia Juve, in tempi non sospetti, andava a prendere Higuain. Oggi doveva andare a prendere Retegui. I 60 milioni che l'Atalanta ha preso dalla squadra araba dovevano essere versati dalla Juve, invece di versarne 45 per Openda e il resto per David Retegui. Sappiamo che faceva i gol e si andava su con Retegui. Questa era la mia Juve. Saluti.
È proprio la tua, però, cioè, è proprio solo tua, perdonami, perché forse non sai quanto guadagna Retegui in Arabia, e questo è il punto. Cioè, a me fa sorridere quando continuiamo a fare dei ragionamenti sui giocatori che sono finiti in Arabia, dove i contratti sono fuori, lo sta dicendo Marotta su Diaby, che è l'ultima idea di mercato. Dal punto di vista tecnico, ottima. O come ogni tanto ci dice, ma perché non si va a prendere Theo Hernandez? Ma stiamo parlando di giocatori che guadagnano tutti cifre impensabili per i parametri italiani. Questo è il punto. Quindi Retegui, perché va a che è un nazionale italiano e capocannoniere dell'Atalanta, perché non va a monetizzare magari o a spendere la sua credibilità tecnica in Italia, in una big maggiore dell'Atalanta, o in Premier o in Liga? Perché la richiesta che gli arriva dall'Arabia è tale che con quel contratto lì lui si sistema, lui, la sua generazione dopo e quella dopo ancora. Quindi la Juve, per andare a prendere Retegui, o si muove con molto anticipo, perdonatemi però, se mi paragonate a Retegui e Higuain facciamo due sport diversi, perché Retegui io lo vedo in Arabia, io ho la fortuna di commentare il campionato arabo. Retegui è un giocatore che vale un quinto di Higuain. Higuain era intanto un acquisto di giugno, intanto di una Juve che poteva spendere 90 milioni. Non 45 o 60, 90 milioni, andare a prendere il prezzo pregiato della squadra che, con la quale lottava per il titolo. Ma ragazzi, ma quella non è la mia Juve, è la Juve di un certo livello, è la Juve che oggi non è così. Quindi se noi continuiamo a fare ragionamenti prescindendo dalla realtà, stiamo sognando. O stiamo facendo un lavoro di memoria, ma se non la realtà non è solo quello che eravamo noi e che oggi non siamo più, oggettivamente, e quindi bisogna ragionarci su questo, ma quello che sono gli altri, perché chiunque, guardate, insomma, la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo, l'Al Nassr, che quest'anno ha fatto una campagna acquisti notevole, davanti gioca con Mané, João Félix e Coman. Coman e João Félix sono due giocatori che potrebbero ancora dare molto al calcio europeo. Ma quando ti arrivano con dei contratti da 20-25 milioni all'anno, vai lì. E quindi, ma davvero la Juve doveva spendere 60 milioni per Retegui? E siamo veramente certi che Retegui, dopo l'ottima stagione che ha fatto con l'Atalanta, sarebbe stato la risoluzione dei nostri problemi? Io questo non lo so. Partendo dal presupposto che è un buonissimo giocatore. Occhio, in Arabia non è capocannoniere. Non è capocannoniere, anzi. Quindi, insomma, mentre Higuain, quando l'abbiamo preso, perdonatemi, sapevamo che andavamo a prendere il miglior giocatore sulla piazza in quel momento in Italia e uno dei migliori europei. Quindi c'è una bella differenza e io sono molto felice che la Juve non vada a prendere Retegui e gli dia 15 milioni di ingaggio, perché sta fesseria l'abbiamo già fatta con Vlahovic, un po' di meno, ma l'abbiamo già fatta con Vlahovic, di andare fuori dai parametri. Esistono i parametri e bisogna tenerli.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, abbiamo parlato prima di Retegui. Voglio puntualizzare quanto guadagna Retegui, perché prima non l'ho detto: 20 milioni all'anno. E l'Alcasia, che l'ha preso dall'Atalanta, ha versato 67 milioni. Questo a dire che, insomma, certe. Noi dobbiamo sempre ragionare, ripeto, sui dati della realtà. I dati in realtà sono dati economici che muovono molto il calcio. Poi facciamo fatica magari a pensarli, a conoscerli tante volte nella loro interezza, ma poi fanno la differenza. Abbiamo tanti messaggi e quindi proviamo a dare anche un po' di spazio in attesa dell'ultimo ospite. Vocale.
Giusto per Colomoni. Fatemi sapere, per piacere, mi piacerebbe riavere il francese in attacco della nostra Juve.
Piacerebbe, credo, a tutti, perché Colomani è un giocatore che ha regalato grandi soddisfazioni. Anzi, io sostengo che l'anno scorso su questo è stato bravissimo Giuntoli. Giuntoli ha fatto un'operazione pagata, cara, che purtroppo non ci ha portato poi alla conferma del giocatore. Però quanto ci abbia regalato da gennaio in poi, in una situazione, ricordiamo, che era di emergenza maggiore. Uno, perché eravamo non ben messi in campionato e con la sensazione che ci volesse uno scatto in più. Oggi, tutto sommato, io penso che la dirigenza, che lo dica o non lo dica, che lo pensi o che sia inconscio, ma in qualche maniera affida a Spalletti la sua credibilità, la sua speranza, visto quello che ha fatto e sta facendo. E quindi, vedendo la classifica, dice: con quelli che abbiamo sicuramente non dovremmo faticare come l'anno scorso. E poi ricordiamoci che l'anno scorso manca Milik, e quindi Vlahovic si trova a cantare, portare a croce per tutti i mesi invernali, e quindi c'era bisogno di un'alternativa, e Colomoni è stata una grande operazione. Come abbiamo sentito da tutti i nostri ospiti oggi, è un'operazione molto difficile, perché devi mettere assieme due club, non il giocatore che ha voglia di tornare a Torino, ma il Tottenham, che ieri l'ha fatto giocare e gli ha dato una risposta positiva andando in gol, e Paris Saint-Germain, col quale non abbiamo degli straordinari rapporti proprio in relazione all'anno scorso. Vocale.
Cristian da Vicenza. Buongiorno.
Buongiorno Cristian.
Paolo. Niente, sto ascoltando, come di consueto, la trasmissione. Ho sentito prima che il tuo ospite diceva che i tifosi sono un termine che non ricordo nemmeno. Il tifoso della Juventus è un tifoso esigente, non è il tifoso dell'Inter, del Milan, del Napoli. Il tifoso della Juventus è un tifoso che tifa una squadra che lei ha abituato a far vedere la forza e le vittorie. Di conseguenza, il tifoso ormai è nato, è cresciuto con quell'idea di tifare e di vedere una squadra sempre vincente. Certamente ci sono alti e bassi nella vita, ci sono alti e bassi anche in una società di calcio. Però il tifoso della Juventus è pretenzioso, perché la Juventus l'ha abituato in questo modo. E di conseguenza io voglio vedere una squadra che vince. Io voglio vincere. Io godo nel vincere. Poi 1-0 è bello, 4-3 no. La finalità della partita di calcio è vincere chi fa gol. Se ne fanno 3-4 vuol dire che dall'altra parte chi ne ha fatti 3 è perché ha intenzione di vincere la partita. Certamente i 90 minuti sono quelli, non si può giocare ad oltranza. Ma la finalità di una partita di calcio non è vedere il bel gioco. Perché per vedere lo spettacolo me ne vado al circo, come.
Ma è tutto molto chiaro, a parte che io penso che le altre tifoserie abbiano vinto di meno, chiaramente, ma insomma, se parli di Inter e Milan hanno vinto comunque tanto e hanno anche loro ambizioni, tifoserie. Il Napoli negli ultimi anni si è ben abituato, concetto è... Ma nessuno discute questo, infatti anzi negli ultimi anni noi abbiamo discusso molto del fatto che alcune volte siamo partiti dicendoci addirittura che non dovevamo vincere, che non potevamo vincere. E quest'anno, se avete notato, Spalletti da quando è arrivato non ha detto assolutamente questo, anzi aveva posto l'asticella molto in alto e oggi siamo tutti molto addolorati del fatto che siamo fuori dalla lotta a scudetto, però questi anni parlano chiaro e quindi insieme alla voglia di vincere ci deve essere anche la percezione della realtà. È come se in questo momento un tifoso di una squadra italiana, chiunque sia, non vedesse che in Europa c'è una differenza enorme, enorme con alcuni club europei e segnatamente quelli inglesi. Tu hai voglia di vincere, ma se non vincendo ti colpevolizzi, stai sbagliando, perché stai giocando contro dei colossi. E questo è il punto. Quindi bisogna aver voglia di vincere, bisogna lavorare per questo. Nessuno in Juve credo che abbia mai pensato di non farlo, però bisogna avere anche la percezione della realtà. E la realtà in questo momento ti dice che i rapporti di forza sono altri e che quindi se misuri tutto quello che hai fatto in relazione a solo l'idea della vittoria, con il rischio di deprimerti e di non capire come risollevarti. Tutto lì, questo è il concetto. Quanto al 4-3-1-0, perfettamente ragionevole, però non è che chi gioca con una più attenzione difensiva non voglia vincere, vuole vincere in un altro modo. Vuole vincere pensando che si possa vincere in un altro modo. E lo si può fare. Dopodiché, come stiamo vedendo, il calcio italiano è un calcio molto poco offensivo e lo dimostra il numero dei gol che si fanno e questo può essere un limite quando arrivi in Europa a dover giocare gare un po' più libere mentalmente come quella di ieri. Lì siamo tutti deprimenti. Quando arriviamo alle gare di eliminazione diretta dove la posta in palio è molto alta, credo che sicuramente a quel punto le italiane hanno una organizzazione e ti complicano la partita in maniera tale che possa anche arrivare in finale pur non essendo più forti, come è capitato a noi nello scorso decennio e all'Inter in questo. 45 milioni per un giocatore che secondo me farebbe fatica a giocare in qualsiasi squadra di Serie A titolare, si riferisce naturalmente questo messaggio a Openda. L'Openda che stiamo vedendo quest'anno sicuramente credo che insomma in alcune squadre titolari lo sarebbe, perché stiamo parlando di squadre che magari non hanno proprio uno straccio di attaccante decente. Certamente l'Openda che vedevamo una volta sarebbe stato titolare in molte squadre del nostro campionato. Quello di oggi non lo è alla Juve, e già questo conta, perché alla Juve è stato preso per fare il titolare, ma non solo, per essere l'erede di Dusan Vlahovic, cioè colui che poi l'avrebbe sostituito. Operazione che oggi ci lascia molto molto perplesso e molto perplessi, perché andremo a un rischio molto grosso se il prossimo anno ci presentiamo con l'idea che lui possa essere il titolare, per quello che stiamo vedendo. Anche se poi le cose naturalmente possono cambiare e ad esempio per David il tempo gli sta dando un po' di ragione, ma va confermato tutto quello che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. Vocale.
Buongiorno Paolo, capisco e comprendo il tuo ragionamento, ma il problema è che la campagna acquisti della Juve non la fa Paolo Rossi o Roberto, ma la fa una persona che è pagata anche per non sbagliare. Su Coop i problemi erano che veniva dall'Atalanta e si sapeva perfettamente che i giocatori dell'Atalanta avevano qualche problema, che guarda caso poi si è rivelato pienamente. Su Nico Gonzalez, se guardavano le statistiche, si accorgevano che il giocatore aveva problemi fisici, eppure abbiamo provato a parlare ad uno sproposito. Roberto da Roma, buona giornata, forza Juve.
Ecco, questo è l'intervento che io credo che sia opportuno fare quando tu prepari una campagna acquisti. Cioè di andare a vederti lo storico e quindi di chiederti: ma i giocatori dell'Atalanta come mai altrove non vanno bene? Le condizioni fisiche di un giocatore, eccetera. Certo, e soprattutto è opportuno se poi tu imposti il grosso perché ripeto, se Nico Gonzalez noi l'avessimo preso a 20 milioni o Coop a 40, io credo che fosse un margine di rischio che potevi anche prendere. E alle cifre che abbiamo utilizzato, no, e questo un po' l'abbiamo chiaramente pagato. Ma quando si inizia a parlare di soldi, io mi ritiro e vado dal nostro Gabriele La Monica. Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno, ben trovato, grazie come sempre di avermi invitato.
Allora Gabriele, intanto raccontaci un po' che cosa significa andare ai playoff dal punto di vista economico, quanto sarebbe stato meglio accedere agli ottavi, anche se chiaramente ieri anche con la vittoria non sarebbe andato a buon fine questa operazione, quindi e quanto ieri comunque una vittoria avrebbe inciso.
Allora, una vittoria in Champions League credo che sia sui 3 milioni e qualcosa, per cui sicuramente era un discorso importante da un punto di vista se la vuoi vedere proprio dal punto di vista del denaro.
Sì.
Ieri era anche molto importante dare un segnale di continuità anche per quanto riguarda i risultati, perché sarebbe stato un segnale importante dalle seconde linee che hanno giocato, e questo segnale è arrivato, perché fondamentalmente questo bisogna dire. E io non so fino a che punto il nostro allenatore abbia voluto anche evidenziare questa carenza, perché comunque alla fine mi sembra che la campagna qui si stia languendo, e quindi lui abbia comunque bisogno di avere almeno un paio di giocatori per portare a casa questa stagione nel migliore modo possibile, che significa avere perlomeno il risultato minimo della qualificazione per la prossima Champions League. Quindi tecnicamente adesso due partite di playoff sono comunque uno stress in più da un punto di vista della stagione, ma sono interessanti perché offrono comunque due incassi in più, due eventuali pari in più, ammesso e non concesso che si arrivi agli ottavi. Quindi sicuramente bisogna arrivare agli ottavi, perché questo significa portare a casa molti più soldi. Penso che sia, se si arriva a finire gli ottavi, siano assicurati almeno una sessantina di milioni, se non mi ricordo male. Quindi stiamo parlando di soldi che servono come ossigeno, anche perché ricordiamolo una volta di più, noi dal prossimo mercato saremo sotto fair play finanziario. Bisogna vedere quale sarà l'entità delle limitazioni che avremo, ma immagino che saranno molto legate a un praticamente pareggio entrate e uscite, per cui sicuramente avere dei soldi da spendere può essere interessante anche per quel motivo lì, per poter portare i conti in equilibrio e ottenere una multa più mite dal punto di vista della UEFA.
Quindi Gabriele, noi il prossimo anno siamo destinati a fare un mercato in ottica zero, cioè entrano 50 escono 50, non ci sono alternative a questo?
Bisogna vedere quanto sarà rigida la multa da parte dell'UEFA. Sicuramente allora, da un punto di vista finanziario, già il direttore generale della Juventus in assemblea qualche mese fa ci ha detto che non dovrebbe essere una multa particolarmente onerosa. Bisogna vedere poi, in realtà, siccome è una multa che è relativa al mancato rispetto di una clausola di tenere le perdite degli ultimi tre anni entro i 60 milioni.
Sì.
Quindi sicuramente la scelta di fare un mercato molto conservativo e molto sparanino, se vogliamo, in questa sessione di mercato, che pure noi dove non abbiamo vincoli, per cui lì al principio la Juventus potrebbe spendere i soldi che vuole in questa fase di mercato. Però il fare una scelta sparadina non soltanto è una scelta in linea con le ultime tendenze, ma è anche un modo per rappresentare alla UEFA il nostro desiderio di continuare su un percorso virtuoso, per cui non è che spendiamo solo perché non abbiamo vincoli alla spesa, non spendiamo perché comunque teniamo ad arrivare a una condizione di sostanziale equilibrio nel bilancio. Per cui l'anno scorso abbiamo avuto una perdita comunque sicuramente abbastanza ampia, per cui al 30 giugno noi dobbiamo cercare di arrivare quanto più possibile a un pareggio di bilancio, stai parlando prima degli acquisti del passato che sono arrivati a essere non particolarmente felici, noi speriamo che ad esempio il buon vecchio il brasiliano che si è andato all'Aston Villa poi alla fine riesca a fare un numero di presenze tale che possa portare a un obbligo di riscatto da parte degli inglesi, perché comunque Douglas Lewis è andato a Nottingham Forest, di fatto non ha mai giocato, per cui se fosse rimasto a Nottingham di fatto sarebbe poi sarebbe stato destinato a rientrare alla base e quindi a non produrre quell'incasso che sarebbe molto comodo ai conti della Juventus per quanto al 30 giugno prossimo.
Ecco, ma Gabriele, questo ragionamento su appunto le prospettive future, secondo te sta condizionando le modalità dei contratti? Cioè, mi spiego, andiamo a cercare di prendere Norton Caffi, la Juve pone come condizione l'ingresso in Champions League e quello deve esserci per forza, perché altrimenti per il diritto di l'obbligo di riscatto, perché altrimenti diventa un rischio troppo elevato in relazione a quello che hai raccontato?
Diciamo così, tu pensi che un giocatore possa essere utile in prospettiva futura per un certo tipo di mercato, quindi devi figurarti in quale ambito questo può essere interessante. Allora, è evidente che ci cercherà, non credo Norton Caffi, perché Norton Caffi è comunque un giocatore che è nell'intorno dei 20 milioni, perché non è una cifra, un investimento un investimento enorme, per cui semplicemente ci sarà solo la dilazione del pagamento. Ti do 3-4 adesso, immagino, e poi il resto te lo darò a esito della stagione. Il discorso diventa diverso se devi prendere un giocatore molto importante come potrebbe essere un Mateta o quella gente lì, quindi dove l'obbligo scatta solo in occasione di certi eventi. Quindi se tu dovessi spendere una cifra molto importante in prospettiva per un giocatore, è evidente che questa la vincoli alla qualificazione in Champions, perché è chiaro che se qualificarsi in Champions significa avere un tot assicurato, andare in Europa League o in Conference League, questo tot è infinitamente più basso e quindi non giustifica ambizioni e costi che in questo momento noi non possiamo sostenere se non impegnando i soldi futuri. Quindi noi non possiamo impegnare il futuro se non abbiamo delle certezze. Quindi è molto corretto vincolare eventuali acquisti e sborsi onerosi a futuri eventuali incassi. Se non ci saranno gli incassi, non ci potrà essere lo sborso.
Ma quando parli della multa UEFA, no, e di un'entità che lo stesso Comollina assemblea ha detto non dovrebbe essere troppo onerosa, tu hai una vaga idea dell'ordine di grandezza? Cioè, per capire se poi è estremamente punitiva e ti può condizionare le mosse future, o se è, tra virgolette, onerosa ma più simbolica che veramente pratica?
Allora, io non ho idea di quale possa essere l'ordine di grandezza, però da quello che ci è stato detto non sarà punitiva, perché non dovrebbe essere qualcosa che ti porti via tante risorse da poter compromettere il mercato. Non credo che sia neanche simbolica, immagino che sarà 1,5 milioni, 1 milione,
cioè, milione, quindi, cioè, non stiamo parlando di una cifra che pregiudica chissà che, insomma.
Non ti azzera la possibilità di muoverti. Cioè, la parte meno piacevole di questo procedimento sono le limitazioni sul mercato, per cui bisogna vedere quanto severe potranno essere, se deve essere un mercato a somma zero, non lo so, non ho, se ci sarà la possibilità di testare dei giocatori, ma di non inserirli tutti in lista UEFA. Ci possono essere mille limitazioni possibili. Sicuramente non sarà un mercato pieno, non sarà sicuramente anche per un periodo non limitato, solo la prossima sessione estiva, per cui sicuramente è evidente che grossi acquisti non possono essere fatti in funzione di grosse entrate, perché altrimenti dovresti mettere in preventivo delle cessioni che non potrebbero che essere di numero uno.
Certo, certo. Ecco. Senti, ho un'ultima curiosità, ma qui parlo non solo all'analista ma anche al tifoso. Insomma, Spalletti ha fatto chiaramente capire che lui però la punta la vuole, no? C'è il rischio che, non portando a termine questa operazione per svariati motivi, la società poi può addurre tutte le ragioni del mondo, però in qualche maniera si vada a creare un minimo di tensione, un minimo di frattura tra il tecnico? Cioè, mi verrebbe a dire, già Tudor e Comolli non è che sono partiti proprio bene nel momento in cui non è arrivato Colomani che Tudor voleva assolutamente. Ecco, c'è in questo momento questa ipotesi che può essere anche un po' pericolosa, insomma, visto che per adesso si è andati d'amore e d'accordo perché la società è molto soddisfatta del lavoro di Spalletti?
Può essere, perché comunque sicuramente Spalletti non ha mai, non si considera confermato, ma perché evidentemente si considera anche libero di giudicare le mosse della società.
Certo.
Per cui è evidente che lui non soltanto, non credo che possa essere un alibi per non ottenere risultati, perché lui è un grosso progressista, ma molto, molto, molto orgoglioso. Però sicuramente sarebbe un incidente che porterebbe a dare un giudizio sulla società e sulla capacità della società di ascolto, perché in effetti fino adesso è stato Spalletti a moltiplicare, consentitemi, i pani e i pesci, perché sicuramente sì. ha avuto una serie di mostre che sono quasi miracolose, riportare un pochino in dima con Miners, facendo giocare da difensore, Kelly è diventato un difensore centrale. Vede, non è più quel ragazzo spaurito che era fino a pochi mesi fa, ha rimesso Locatelli, è tornato ai livelli in cui era quando abbiamo vinto il campionato europeo e giocava accanto a Jorginho. Ci sono tutta una serie di cose che sono veramente merito. Lo stesso Miretti, che pur comunque ha delle amnesie costanti, comunque è molto più continuo di quanto non lo fosse prima.
Certo.
Evidentemente c'è un progetto che sta coinvolgendo questi ragazzi. Evidente che la rosa ha dei limiti evidenti, per quanto noi possiamo sperare che Open Day e David diventino dei principi azzurri, non lo saranno mai, magari non sono neanche gli ospiti, forse David, sicuramente Open Day è un acquisto molto, molto criticabile ancora adesso, però sicuramente è un tecnico che fa un lavoro di questo genere sulla testa, sulla tattica, sulla tecnica, facendo veramente, massimizzando una rosa oggettivamente molto molto carente, merita di essere accontentato perlomeno con numericamente, perché in questo momento numericamente noi siamo veramente messi molto 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 molto, siamo veramente molto molto corti, troppo corti.
Grazie Gabriele, e buona giornata.
Grazie, come sempre, un abbraccio a tutti.
Ciao. Io chiudo con un messaggio che invece trovo molto pertinente, di Francesco, dalla Franciacorta. Ciao Paolo, certo che è facile giudicare a posteriori e fallimentare gli acquisti dei vari Open Day, Coppa, eccetera. Bravi tutti col senno di poi, ma il problema c'è comunque ed è molto grave, perché tutti quegli acquisti sono stati veramente fallimentari, quindi è necessario cambiare qualcosa nel modo in cui si fanno le valutazioni. Non può essere solo sfortuna. Certo che non è solo sfortuna, anzi, prima abbiamo sentito il nostro ascoltatore che ha detto dovevamo fare qualche ragionamento sui giocatori che avremmo dall'Atalanta o sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez. Io aggiungo, dovevamo fare dei ragionamenti sulle connessioni. E quindi per questo che io dico che possiamo fare tutte le valutazioni del caso, i direttori sportivi, gli algoritmi, ma poi ragionare insieme agli allenatori non è mai sbagliato sul mercato, perché l'allenatore può magari avere delle fisse e non necessariamente sono quelle giuste, però mettersi attorno al tavolino e chiedere a Spalletti: allora Spalletti, non mi dire chi è il tuo attaccante ideale, ma dimmi chi è il tuo attaccante migliore per il centrocampo che abbiamo, per il modo con cui giochiamo. E allora lì ad esempio io vi dico che Open Day probabilmente non è un giocatore da difese chiuse, o forse lo può essere da seconda punta, ma la seconda punta la Juve c'è? No, non c'è, perché noi abbiamo valorizzato molto i nostri trequartisti, segnatamente Yıldız e Conceição. E tutto questi sono ragionamenti da fare. Quindi se qualcuno mi dice abbiamo sbagliato a prendere Open Day perché Open Day non è un giocatore in linea con la costruzione della squadra, non solo lo sposo, ma mi vado anche a leggere che cosa dice e provo a capirlo. E mi sarebbe piaciuto però che si dica prima. Noi cosa facciamo di solito? Valutiamo i valori dei giocatori a prescindere. Tanto poi in qualche maniera si crea un'alchimia e no, non è così che dovrebbe andare. Però, ripeto, è questa la vera riflessione da fare sul mercato, non sul valore assoluto dei giocatori. Perché noi non abbiamo preso dei bidoni, abbiamo preso dei giocatori che però avevano delle caratteristiche precise. Come si sposano con gli altri? Questo è il punto. Ma questo è, io credo, un lavoro che bisogna fare insieme agli allenatori. E l'anno scorso l'impressione che l'errore che la Juve ha fatto è stato quello di confermare Tudor ob torto collo. Si sono cercati altri allenatori, si è tenuto lui e si è fatta una campagna acquisti non per lui, ma per idee che erano state maturate, e questo lo stiamo un po' pagando, ma Spalletti qualcosa sta correggendo. Ci fermiamo, io ringrazio Manuel in regia e buona giornata a tutti, ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.